detti da dover essere certificati da questi ultimi impegni delle squadre in campo, e noi da qui ripartiamo salutando con grande piacere Daniele Cacia. Ciao Daniele,
ben trovato.
Ciao, buonasera.
Ciao, grazie.
Di aver accettato il nostro invito. Innanzitutto Daniele, comincio con la Serie B, una categoria che conosci a menadito. Hai segnato gol a centinaia di portieri, si è arrivati a quest'ultimo appuntamento dei playoff, insomma con una finale sorprendente perché si affrontano la quinta e la sesta della regular season, ma in un certo senso due piazze, Daniele, che poi fanno delle idee, della capacità insomma di reinventarsi anno dopo anno, un po' un marchio di fabbrica, e alla fine è anche una bella storia, no, che finisca così questa Serie B.
Ma sì, perché credo che non abbia vinto la qualità in sé per sé, insomma, di aver formato una rosa comunque forte e competitiva come ad esempio il Lecce e il Monza, sono entrambi state eliminate, ma ha vinto, come hai detto tu, la programmazione, no? L'organizzazione di una stagione nello scegliere i giocatori, i dirigenti, l'allenatore. Su questo punto credo che il Cittadella ormai ci stia insegnando da diversi anni come va organizzata una programmazione di una società, insomma, che punta a qualcosa di importante. Il Venezia è una novità, un po' sorprendente, perché sì, obiettivamente credo che un po' tutti noi pensavamo che comunque ci fosse una finale tra Monza e Lecce, però vedi, il calcio a volte è bello anche per questo, ed è giusto che ci siano queste due piazze a giocarsi la Serie A.
Parlavamo prima, no, del fatto, no, che una squadra che lotta per vincere la Serie B o comunque per arrivare ai playoff di Serie B e poi riesce a conquistare la Serie A debba poi naturalmente, per mantenere la Serie A, essere cambiata. Certo, tu oggi dicevi il Cittadella è un esempio, no, per come sta facendo il lavoro in questi ultimi anni. Poi guardi l'organico del Cittadella e dici, ma se mai dovesse arrivare in Serie A l'anno prossimo dovrebbe cambiare molto, a tuo avviso? Ora stiamo facendo ragionamenti tanto così, chiacchiere in libertà, ma, o no?
Ma guarda, è difficile stabilire, secondo me,
una regola
del genere. Sì. Sì, è difficile, perché comunque se vedi lo Spezia quest'anno, non è che abbia poi così tanto cambiato rispetto all'anno scorso, no? Ci sono stati una marea di giocatori che per la prima volta facevano l'esordio in Serie A.
Sì, sì.
Ha mantenuto lo stesso allenatore e si sono salvati. Quindi se guardiamo lo Spezia di quest'anno, è normale che, insomma, si può pensare che con 4-5 innesti di categoria che danno un po' di esperienza, che comunque portano qualcosa di positivo in una società, in una squadra dove già tanto di buono ha fatto per arrivare proprio in Serie A, potrebbe bastare. Però sai, poi ogni campionato è una storia a sé, ci sono degli episodi, ci sono tante cose che possono cambiare poi il risultato finale.
Invece Daniele, a proposito delle due promosse direttamente, comincio dalla Salernitana. Non so se sei rimasto sorpreso, ecco, soprattutto dal rendimento nelle ultime 7-8 giornate, quando poi si è creato il gap con Monza e Lecce, però insomma anche il tipo di lavoro che continua a fare Castori, noi lo diciamo insomma da un po' di tempo, ci insegna che poi alla fine le strade per arrivare agli obiettivi sono plurime. Insomma, Castori pratica un calcio di grande semplicità, molto pragmatico, molto cinico, curando molto la fase difensiva, che sembra un po' agli antipodi, no, rispetto alla moda comune, ma questo ci dà l'idea che poi alla fine le ricette, no, per un piatto vincente non sono uguali per tutti.
Guarda, io conosco bene Castori sia a livello umano sia a livello tecnico, perché l'ho avuto a Cesena pochissimi anni fa. Allora, io con Castori credo che tutti noi dobbiamo fare chapeau, perché è un allenatore che è sicuramente, come hai detto tu, nelle ultime mode di calcio che ormai da qualche anno ci accompagnano, no? Lui ha totalmente l'idea di calcio inversa, ma totalmente. Il suo calcio è un calcio in verticale, il suo calcio è un calcio dove la ricerca immediata delle punte, con un blocco squadra che da dietro subito accorcia sulla parte offensiva, non cerca di iniziare il gioco da dietro, non vuole che i difensori giocano la palla più di due tocchi, ma lui cerca immediatamente il calcio in verticale. per quel che si può dire, che si sente, che comunque è un gioco un po' troppo all'antica, o insomma tante chiacchiere che se ne sentono, credo che Castori sia l'emblema del pensiero che il calcio non è giusto come lo interpreto io, come lo interpreto io. Il calcio è uno sport che ogni idea può essere giusta. Va poi sottolineato il fatto che comunque bisogna avere sempre dei giocatori che sposano l'idea dell'allenatore, perché poi penso che la differenza la faccia proprio questo, perché comunque se hai un gruppo di squadra che non sposa appieno l'idea del tuo allenatore, poco ci fai, e alla fine o sposi il calcio di Guardiola o sposi il calcio di Castori, se non hai quel gruppo che ti segue al 100% fai fatica con entrambi gli allenatori. Io sono contentissimo per Castori, perché prima se lo merita a livello umano, una persona che comunque ho conosciuto, una grandissima persona, e a livello tecnico cosa gli vuoi dire un allenatore del genere? Ha vinto tutti i campionati da tutte le categorie, da dilettante arrivare in Serie A, cosa gli vogliamo dire? Niente, solo chapeau.
Assolutamente. E visto che stavamo parlando anche del campionato di Serie B, che ha dato poi anche la possibilità a tanti giocatori, no, di avere un trampolino di lancio, stavo riguardando la carriera di Ciccio Caputo, no, che nel 2015-2016 alla Virtus Entella praticamente ha segnato gli stessi gol che hai fatto te, all'epoca tu giocavi nell'Ascoli, e da lì è cominciata come se fosse una seconda carriera per lui. Te l'aspettavi? Perché poi insomma oggi al Sassuolo è una realtà, dopo aver fatto anche gli anni a Empoli.
Ma guarda, in un certo senso me lo aspettavo, nell'altro senso no. Me l'aspettavo sotto il senso che comunque il calcio di 10 anni fa, la Serie B e anche la Serie A, è cambiata. È leggermente una qualità inferiore, quindi comunque credo sia oggi sia un po' più facile arrivare a giocare in Serie A, ma anche per se valutiamo i giocatori che ci sono oggi, no? Se valutiamo gli attaccanti della nazionale, se valutiamo 10 anni fa chi c'era, ti rendi subito conto che c'è un altro tipo di qualità. Sì. E quindi per un attaccante bravo e forte come Caputo, sicuramente rispetto a 10 anni fa è stato leggermente un po' più, non dico facile, però insomma, come dire, ci si arriva forse un po' più, sì, vabbè, usiamo il termine anche facilmente, ecco. Però tanto di cappello, perché arrivare non è mai facile, e quindi lui se l'è meritato, e sono contentissimo perché è un ragazzo d'oro anche lui, è un ragazzo che ha fatto la gavetta ed è un ragazzo che ora merita di raccogliere tutti gli sforzi della sua carriera.
Daniele, rimanendo in Serie B, prima poi di dedicarci anche al massimo campionato, tu la realtà di Ascoli la conosci molto bene, ti chiedo se è stata la seconda, o per meglio dire l'ultima parte di stagione, quella più sorprendente, vedendo questa rimonta pazzesca che ha fatto l'Ascoli, e se però allo stesso tempo non credi che ormai siano tanti anni che l'Ascoli ha bisogno, insomma, di stagioni molto sofferte, no? Per mantenere la categoria.
Guarda, ad Ascoli sto imparando che ad Ascoli, anche per esperienze personali, insomma, avendo fatto 2 anni, credo che quella piazza lì per emergere ha bisogno sempre di soffrire, di toccare il fondo. Sembra quasi scontato che ogni anno debba toccare il fondo per poi emergere e togliere il meglio di sé. È un po' strana, però se andiamo a guardare, come hai detto tu, gli ultimi anni, i numeri, è sempre stata così. Quindi probabilmente, non lo so, probabilmente ci si diverte a far così. Io non l'ho fatto apposta, noi non l'abbiamo fatto apposta quegli anni là, però devo dire che alla fine sì, devi dire... cavolo, è stata una bella annata, perché comunque hai raggiunto l'obiettivo e dici sofferta, però bella, ti sei divertito. È normale che i tifosi dell'Ascoli prima o poi si aspettano anche un campionato un po' meno sofferto, un po' più con qualche gioia.
Ecco Daniele, un allenatore, pensando alla Serie B, che però adesso è in Serie A, che insomma ha avuto un ruolo importante nella tua carriera, è Giuseppe Iachini, che domani affronta il Crotone per quella che sarà la sua ultima panchina sulla panchina della Fiorentina. Voglio un tuo parere innanzitutto sul lavoro che ha fatto, perché poi alla fine in questo biennio così difficile, con l'introduzione del lockdown per la scorsa stagione, questa annata così compressa, alla fine lui l'obiettivo di salvare per 2 anni consecutivi la Fiorentina l'ha portato a termine. Forse però si è ritrovato tra le mani un ambiente probabilmente ancora un po' alla ricerca, ecco, della propria identità, anche tecnica, mi verrebbe da dire.
Sì, hai ragione tu, si è trovato in un ambiente dove forse ancora non ha capito e non ha raggiunto probabilmente l'apice della loro idea, cioè che è sempre stata negli ultimi anni, Poi c'è stato anche, diciamo, il al di là della pandemia c'è stata anche l'introduzione di Prandelli, che non so, sia durata credo per 4 mesi. Poi hanno richiamato lui, quindi, ma io non avevo dubbi che Iachini poteva raggiungere l'obiettivo finale, perché anche lui come Castori lo conosco bene, forse lo conosco ancora meglio di Castori. So che allenatore è, so che soprattutto che motivatore è come Castori, perché sono due allenatori che puntano molto sull'aspetto motivazionale, no? Sono due motivazionali alla fine, e quindi non avevo dubbi che potesse raggiungere l'obiettivo finale. Dispiace, perché mi avrebbe fatto piacere che restasse a Firenze, in una grandissima piazza, che potesse partire dall'inizio della stagione, potesse partire con una programmazione un po' più dettagliata, un po' più, insomma, chiara, e mi sarebbe piaciuto vedere, insomma, quello che avrebbe fatto. Quindi mi dispiace, ma sono sicuro che troverà altre occasioni.
Daniele, io rimango sulla Fiorentina e ti chiedo di Vlahovic, perché proprio da giudizio, da attaccante ad attaccante, quando un ragazzo del 2000 comincia e fa un gol in 11 partite, poi Prandelli gli dà fiducia e lui praticamente in 6 mesi fa 20 gol in Serie A e ha questa trasformazione. Cioè, siamo di fronte ad un predestinato, a un possibile crack, perché non è facile in Serie A, con tutto quello che possiamo dire oggi della Serie A, che non è quella di una volta, che non c'è il pubblico, che ci sono meno pressioni. Qualsiasi, tra virgolette, attenuante ci può anche essere, però com'è possibile? Cioè, quanto è stato bravo Vlahovic e quanto potrà diventare forte Vlahovic?
Allora, è stato bravissimo, è stato molto bravo, e anche io mi sono un po' ricreduto, perché inizialmente, come hai detto tu, insomma, faceva pochi gol, quindi sembrava neanche quasi una prima punta, no? Di conseguenza un po' ci ha negato un po' questo pensiero finale che poi ha dato negli ultimi 6 mesi. Inizialmente, forse, ma detto questo, comunque le caratteristiche e la potenzialità di questo giocatore si vedeva anche prima, quindi non è che è così nuovo poi, quindi anche prima aveva fatto vedere che aveva delle potenzialità. Il salto di qualità l'ha fatto sotto porta, perché uno che ti fa 18-19 gol nella seconda parte di campionato, credo che abbia raggiunto degli obiettivi importanti, sia personali che di squadra, ha portato punti importanti. È giovane, è molto giovane, quindi credo che potrebbe essere un predestinato per qualche top club, sì.
A proposito di top club, Daniele, a breve ci sarà la finale di Champions League e uno dei grandi protagonisti di questa Champions League è stato senza ombra di dubbio Jorginho. Voi siete stati grandi protagonisti di quella cavalcata con l'Hellas nella stagione 2012-2013. Si vedeva già in quella che, se non ricordo male, era di fatto la sua seconda stagione in Serie B ad alto livello con la maglia dell'Hellas, che questo giocatore aveva qualcosa di diverso, in un ruolo tra l'altro che sembra un po' il panda, no? Ormai in via di estinzione, quello del regista puro.
Sì, guarda, Jorginho già quando eravamo insieme all'Hellas, che lui era giovanissimo, a 20 anni, Jorginho era forte, era già forte allora. Se proprio volevi trovare un suo difetto, che poi invece nel corso della carriera sta dimostrando che assolutamente non è un difetto, e che magari era un po' leggerino a livello fisico. Ma chi non lo conosceva, perché chi l'ha conosciuto, nonostante a livello fisico era un po' leggerino, vi assicuro che aveva una forza impressionante, e quindi l'ha dimostrato poi anche in categorie diverse da quello che l'ho conosciuto io. Sono contento anche con lui, perché è veramente un bravo ragazzo, ci ha messo cuore e anima per arrivare dove è arrivato, spero vivamente che possa vincere questa finale, perché si merita un trofeo così importante, se lo merita.
Daniele, un'ultima considerazione per quanto mi riguarda è sul Padova, dove tu hai anche giocato, un Padova che ha condotto praticamente la stagione sempre in testa, poi c'è stato il sorpasso finale del Perugia, ora c'è questo playoff che sia molto di maratona, in cui bisogna avere veramente testa, cuore, gambe, concentrazione, perché la stagione è stata lunga e anche ha portato, diciamo, a consumare tante energie. E comunque ci sono squadre forti, penso anche al Bari, no? Che da sempre cerca di ritornare in Serie B. come si affronta, ecco, un playoff per una squadra che ha visto il traguardo e poi si è vista superare proprio all'ultimo istante?
È difficile, non è facile. Purtroppo il Perugia negli ultimi due mesi ha macinato veramente risultati su risultati, vittorie su vittorie, non ha sbagliato più nulla né in casa né fuori casa. Nonostante era partito i primi due mesi, credo che era dietro abbastanza, era dietro, aveva lasciato qualche punto importante. È difficile, non è facile, anche perché poi i playoff sono sempre un terreno all'otto, guarda anche la Serie B, no? La Serie B ti sta dimostrando questo, cioè non è facile, non è scontato che una squadra forte come il Padova possa vincere alla fine, anche perché, come hai detto tu, oltre al Padova ci sono anche altre squadre, vedi il Bari, che nonostante tutti i suoi difetti e tutte le sue difficoltà che ha incontrato, devo dire che il Bari è una squadra di primo livello, e quindi se vincesse il Bari playoff credo che nessuno di noi ci sia da leggere.
Daniele, in conclusione, ripensando appunto anche lì ai definiamoli trampolini, no, della tua carriera, quei mesi nella Pistoiese di Bruno Tedino nel 2004-2005 hanno un po' rappresentato un trampolino di lancio per te. Tra l'altro anche in quella squadra c'era Valiani, che è tuttora nella rosa, che purtroppo per la Pistoiese li ha visti protagonisti di una retrocessione in Serie D. Ecco, ti chiedo che effetto ti fa vedere il tuo ex compagno di squadra e tutta la Pistoiese essere stata protagonista, insomma, soprattutto di un girone di ritorno sostanzialmente di soli passi falsi, risultati negativi e soprattutto della retrocessione in Serie D.
Ma mi dispiace perché in un certo modo sono legato alla Pistoiese, perché comunque, come hai detto tu, credo che sia stato veramente per me un trampolino di lancio importante, e quindi in un certo punto sono molto legato a loro. Dispiace, Valiani comunque credo che sia arrivato a fine carriera, adesso non so se continuerà o non continuerà, però comunque ha fatto una carriera importantissima. Mi dispiace che magari la stia finendo con questa retrocessione in una piazza dove lui probabilmente abita ed è innamorato, e quindi è un po' triste, però gli auguro, se decidesse di continuare, gli auguro sicuramente di riportarlo almeno in Lega Pro, e poi dopo direi che può anche smettere, per 50 anni direi che può anche smettere Valiani.
Daniele, nel tuo presente, nel tuo futuro, cosa c'è?
No, io nel mio futuro sto facendo il corso per il patentino da DS, quindi una volta preso il patentino spero di trovare qualche DS navigato da potermi attaccare e imparare da lui.
E allora in bocca al lupo, un abbraccio Daniele.
Ciao Daniele, grazie.
Grazie a voi, crepi il lupo, arrivederci, ciao.
Grazie davvero a Daniele Caccia.